UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ciao, cari ascoltatori, care ascoltatrici, siamo qui alla radio UMH in versione originale, il vostro programma, la vostra trasmissione in italiano da 10 anni ormai, è qualcosa. Buongiorno Stefania Pastore.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io non sono riuscita a fare 10 anni, però io credo che tra una cosa e un'altra 4-5 arrivo, no?
Sì, ma fra poco continueremo. E ritroviamo... Bentornato Valeriano Venneri.
Buongiorno a tutti voi, sono contento di ritornare dopo tanti mesi di assenza.
Mesi, veramente mesi.
Sì, sì.
Non ci state vedendo, ma io e Pier stiamo facendo la ola qua.
Sì, veramente.
Buongiorno, dai, sarò più presente, ve lo prometto.
E sapete perché è venuto qui oggi con molto molto entusiasmo? Perché si parlerà di...
Di un suo amichetto. Di un mio amichetto, sì, esattamente.
Leonardo da Vinci e abbiamo qui tra noi Andrea Iani, che secondo me sarebbe una ricostituzione di Leonardo da Vinci. Se potete guardare le foto che metteremo sui social, guarderete che forse è rinato Leonardo, un antiquario bravissimo romano che è qui da noi anche oggi. È veramente un programma di grande lusso. E...
grazie, troppo buoni.
No, ma a parte la somiglianza fisica, io che lo conosco meglio, Andrea è geniale sul serio, cioè Andrea è proprio geniale in generale, sa fare un sacco di cose.
Troppi complimenti, c'è qualcosa sotto.
Sicuramente sono meritati, Andrea.
Grazie, troppo buoni.
600 anni fa ci lasciava Leonardo da Vinci.
500.
Sì, il cinquecentenario della morte.
Ho sbagliato.
Pier, devi ripetere un attimino.
Lo voleva fare più anziano.
Più anziano, ma va bene, già qualcosa. E come diceva Leonardo, nessuna cosa si può né amare né odiare se prima non si ha cognizione di quella. Allora, lui è una persona che è stato inventore, artista, cosa dire, un uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. Incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza. Fu infatti scienziato, filosofo, architetto, pittore, scultore, disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista, botanico, musicista, ingegnere, progettista.
Idraulico. Sul serio. Nella lettera che lui manda a Ludovico Sforza, scritta di suo pugno, dice: sono un illustrissimo idraulico. Cioè, la sua prima mansione è di idraulico. Cioè, ci può sembrare, ma lui aveva un legame particolare con l'acqua. C'è anche il ponte e il fiume della Gioconda, o anche la Scapigliata. Lui graficamente cerca di far vedere quelli che sono i movimenti dell'acqua. Tra l'altro, ancora ora i Navigli di Milano hanno una sua architettura, cioè voglio dire, in quell'epoca poi insomma l'idraulico forse aveva diciamo più considerazione sociale.
Bene.
Allora Valeriano, oggi veramente tocca a te soprattutto di farci conoscere un po' più dei misteri della vita di Leonardo, perché è veramente una persona che ha fatto un po' di tutto, veramente un genio, e secondo me è un genio universale. Io credo che c'è soltanto un Leonardo al mondo, non ne abbiamo conosciuto un altro. Sei d'accordo?
Sì, io insomma, come hai detto tu, Leonardo da Vinci incarna proprio bene i valori, proprio l'uomo del Rinascimento, l'uomo che insomma al centro, no? Lui con l'uomo vitruviano, no? Insomma, dove mette al centro l'uomo della sfera, no? Ricordiamo che la sfera dell'uomo vitruviano è l'universo, quello che è lo spirituale, può anche essere inteso, e il quadrato quello che è il terreno, ma al centro l'uomo. E l'uomo ideale, l'uomo diciamo che è in misura di tutte le cose, e credo che in effetti dal punto di vista proprio generale sia stato Leonardo da Vinci. Io dal punto di vista artistico, mi permettete, preferisco Michelangelo, ma
lo
da
sapevo.
Un punto lo so, però da un punto di vista totale
sì, l'insieme, diciamo, in questo...
Leonardo da Vinci credo che sia insuperabile, perché, ripeto, l'altro giorno ho scoperto che addirittura faceva delle piantagioni di viti, e era cuoco, aveva una locanda con Botticelli, cioè praticamente...
Cosa non ha fatto Leonardo?
Diventa difficile trovare un campo che non abbia toccato Leonardo.
Ballava?
Era organizzatore di eventi, lui organizzò insomma un matrimonio alla corte,
sì.
Un ricevimento, diciamo che non andò tanto bene, però fece anche l'ultima cena. Io diciamo quello che mi occupo è un poco di trattarlo dal punto di vista artistico, architettonico e scultorico, no? Con questa scultura che non ha mai fatto Leonardo, quindi è una personalità importante. Poi tra l'altro io quest'anno mi sono dedicato molto a lui e diciamo ho fatto parecchi eventi e altri eventi
dobbiamo parlare di prossimi eventi anche.
Sì, c'è un'esposizione al Club Nautico di Santa Pola dove con un artista italiano, Vincenzo Nasuto, abbiamo fatto dei foulard sui suoi disegni.
Le ritroverete sulle fotografie che mettiamo su
sui
social.
Sì, sì, sì.
E poi, mi racconta, per cui è un artista, è un pittore quello che ha fatto questi foulard?
Sì, 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 sì.
Sono bellissimi.
I disegni sono originali di Leonardo da Vinci, però lui poi li ha attualizzati con la sua fantasia. È un altro evento che io farò.
Ci devi dire le date anche, perché ci vogliamo andare.
Sì, allora le date, l'esposizione è stata inaugurata venerdì scorso 4 di San Francesco e starà più o meno fino al 20 di ottobre.
E allora arriviamo in tempo?
Sì, arrivato in tempo, perché poi io questi foulard, quello che rimane, perché come hai detto tu sono andati a ruba, li porterò a Foggia dove c'è una cena gastronomica che farò a Foggia in una tenuta.
Caspita, che tour! Sì, cioè da Santa Pola andranno anche a Foggia?
A Foggia, sono stati a Caudete, sono stati a Elda, insomma hanno fatto il giro un po' di Spagna e Italia. Sono stati anche a Roma, a Firenze, insomma hanno girato, io li ho portati in tanti musei, ho le foto dove portavo i foulard in ogni museo, a costo, quasi a rischio che mi cacciassero dai musei, però insomma è andata bene. Questa diciamo, è un'esperienza sempre per i 500 anni di Leonardo. Ora, altrimenti farei un monologo, io so che la nostra amica Stefania Pastore quest'estate ha fatto un viaggettino in Polonia.
Sì, infatti Stefania, io ovviamente
oltre
pensando...
a vedere, insomma, non lo so, ci racconterai, io non sono mai stato in Polonia, però avrei voglia di andarci. Io so che...
No, sicuramente ti piacerà, sicuramente ti piacerà.
Dove sei stata?
Ma abbiamo fatto un po' un giro, però vorrei parlare soprattutto, vabbè, non di Cracovia, ma del Museo Nazionale di Cracovia.
Ah, io infatti lo conosco.
Lo conosci? Sì, sì. Io da lì ho mandato una foto per vedere se veramente Valeriano è un esperto.
Ah, ok,
ho fatto una foto
di cosa
quadro.
Stiamo parlando, sì, sì, non dico nulla, ma lo so, sì, sì, certo.
Ho fatto una foto a un quadro, ovviamente non al quadro vero, perché sennò mi avrebbero cacciato fuori, è impossibile, a una riproduzione che c'è fuori. Prima di entrare ho mandato questa foto a Valeriano, ho detto: Valeriano, indovina dove sono. Ovviamente non ci ha messo due secondi a rispondermi dov'era. Per cui ovviamente questo quadro, adesso vi dirò il nome, più o meno lo conosciamo tutti, ma è comunque emozionante.
La dama dell'ermellino,
un quadro molto bello, ma sai, ovviamente tutti lo conoscono, lo vedi sui libri, lo vedi in diverse forme, però quando sei lì davanti
è delicatissimo.
Emozionante, sì, anche perché poi era esposto proprio bene in una sala non molto grande, con la luce giusta, dove veramente ti concentravi solo su quel dipinto, quello che avevi davanti a te era solo quello, per cui tutti i tuoi sensi erano rivolti al quadro. E
io l'ho visto, scusami, dimmi. Stefania, l'ho visto qualche anno fa, che hanno fatto un'esposizione al Palazzo Reale di Madrid, cioè ora non ricordo, 5-6 anni fa. E hai ragione tu, perché io evidentemente l'ho studiato tanto sui libri di storia dell'arte, però effettivamente è un'emozione particolare quando insomma lo vedi. Tra l'altro, da parte mia, uno dei ritratti più belli in assoluto della storia dell'arte. A me piace di più della Gioconda.
Sai che ho appena letto che anche Vittorio Sgarbi pensa lo stesso?
Cazzo, questo non è una cosa che mi...
mi spiace, ma l'ho appena letto, anche lui dice aspetta. La stessa cosa. Questa... Tra l'altro, sai cos'è stato anche bello? Che quando...
No, mi piace più la Gioconda.
Quando vai a vedere la Gioconda, in effetti non la riesci a apprezzare perché c'è talmente tanta
gente, la gente la immagina
fatica.
Grandissima.
Sì, ma poi anche perché sei proprio immersa in mezzo a un gruppo di persone, di turisti, invece li fanno entrare poche persone alla volta, per cui la riesci veramente, puoi anche stare dentro un po' di tempo per cui per apprezzarla.
Ma i ritratti di Leonardo alla fine sono tutti più o meno piccoli, perché Leonardo era anarchico, era un vagabondo, era Leonardo, ma non sto scherzando. E poi sono bellissimi, ma insomma lui, tra l'altro qui potremmo aprire anche una discussione se è più facile fare un dipinto, un ritratto, qualsiasi cosa, grande o piccolo. Però in generale la Dama dell'Ermellino è uno dei più grandi ritratti.
Sì. Guarda, io ho letto che è più o meno, adesso non ti dico proprio il centimetro giusto, ma un 50x40, un 55x40, una misura di questo tipo, sì.
Scusa. Lo so che tu sei una persona che sempre hai qualcosa da raccontare. Ci può raccontare qualcosa su questo quadro? Qualche particolare?
Oddio. Ovviamente io mi sono soffermata tanto, per cui lì prima di entrare ti
immaginavo
tutta la storia di questo quadro. Però io poi ho delle domande, perché sono secchiona, per cui sono andata, ma anche perché poi volevo fare bella figura con te, Valeriano.
Ah,
per cui ho letto tutto, per cui io ho letto, alcune cose le ho capite, altre un po' meno, per cui ti voglio chiedere. Allora, una cosa, ma poi parliamo anche, perché è interessante parlare della dama del quadro, chi era e tutto quanto, perché anche la signora ha una bella storia e anche il quadro in sé ha una storia particolare, perché quando prima Valeriano parlava dei foulard che sono andati di qui di là, questo quadro più o meno ha avuto un po' una storia veramente rimbalzata da una parte all'altra. Infatti tu ti chiedi come, cioè, è arrivato fino ai giorni nostri, però è stato anche un po' un miracolo, perché quadri che hanno avuto le stesse vicissitudini non sono arrivati ai giorni nostri. È vero che alcuni si sono persi nel cammino. Perché questo quadro, vabbè, era stato fatto alla corte di Ludovico il Moro, e Valeriano, se dico bene, fine 1488-1490, più o meno questa data. Poi, vabbè, per un po' di tempo è rimasta lì nella sua corte, ma poi, per quello che ho letto, c'è un buco di secoli che non si sa durante secoli dove è stato questo quadro. Perché poi raccontavano
Ludovico il Moro, per chi lo fa fare?
Allora, guarda, se... Ti dico un po', lui l'aveva commissionato pensando inizialmente di farne un dono al re di Ungheria. Poi, quando il quadro è stato terminato, a lui piacque talmente tanto, a lui e alla sua amata, che poi decise appunto di tenerselo per sé e di non regalarlo più. Questa bella ragazza, signora, dama del quadro, si chiama, perché all'inizio, per quello che ho capito, Valeriano, all'inizio c'erano un po' delle voci discordanti, cioè diceva che era una persona, altri che dicevano un altro, ma poi tutti più o meno sono arrivati alla conclusione che era Cecilia Gallerani, che era una ragazza appunto nata a Milano, però da una famiglia senese, giusto?
Molto giovane,
sì. Io ho letto che era nata nel 1473, per cui fate un po' i calcoli. Cioè,
quando la dipinge a 16
anni. 16 a 7 anni, perché ci sono, vabbè, delle prove, degli scritti di alcuni ambasciatori che dicevano che questa ragazza era già a corte di Ludovico nell'88-90, per cui appunto, se fai un po' i calcoli, era molto giovane. Oddio, ovviamente 16 a 7 anni di una volta non sono quelli di adesso. Sì, ma era stata, alcuni la dipingono con una vera storia d'amore, altri non tanto, non lo so, non vado nel gossip, non lo so, però lei è stata per tanti anni compagna di Ludovico, anche quando poi Ludovico si era sposato, perché lui si era sposato con una d'Este.
Con Beatrice.
Sì, con Beatrice d'Este. Infatti per un po' di anni comunque se lo sono condivisi, dopodiché non so se lo sai, ma lei ha avuto anche un figlio da Ludovito il Mocos, che si chiama Cesare, poverino, è morto molto giovane, per cui poi è stata allontanata, diciamo, da corte, ma per diversi anni è stata una sua amante. E una cosa che anche mi sono stupita, non
allora
lo sapevo.
Le donne erano più aperte, nel senso condividevano gli uomini.
Si condividevano gli uomini.
Questo è cambiato, Valeriano?
È un po' cambiato.
Sì, però, sì, però io ripeto, no, a parte la battuta che magari può essere... cioè ogni volta che facciamo che parliamo di un artista dobbiamo storicizzare alcune cose, alcuni fenomeni che per esempio ci possono sembrare un obbrobrio o anti, però all'epoca erano insomma quasi la normalità. Io non sto dicendo che sia giusto sia sbagliato, probabilmente è più sbagliato. Tra l'altro Leonardo da Vinci stesso ha un processo per sodomia, insomma, voglio dire, in quell'epoca, stiamo parlando di più di 500 anni fa, erano, insomma...
Sì, ma infatti Cecilia non è stata l'unica amante, ovviamente, di Ludovico il Moro. Lui ha avuto anche altri figli extraconiugali con altre donne.
Ma se però, vogliamo, vabbè, anche il re di Spagna Carlo I ha avuto tanti amanti, insomma,
non andiamo sul gossip, Valeriano, non sappiamo niente noi, non sappiamo niente, noi parliamo di no, ti volevo dire che questa fanciulla poi, quando è stata allontanata comunque da Ludovico il Moro, non è andata via proprio con le mani in tasca, perché ovviamente ha ricevuto degli immobili, dei beni, tra cui il Palazzo Carmagnola, che è un bel palazzo a Milano. Sì, è molto bello. Tra l'altro, io non lo sapevo ed è quello che ho scoperto, che dove c'è il Teatro Piccolo di Milano, cioè il Teatro Piccolo di Milano è questo Palazzo Carmagnola, che poi era diventato famoso perché lei era considerata una donna, a parte di essere una bella donna, anche era molto colta, era un intellettuale. E in questo palazzo praticamente viene un po' istituito uno dei principali circoli letterari dell'epoca, uno dei primi, principali e primi, dove poi si facevano proprio, erano nate la moda della conversazione, dei giochi di società, per cui aveva creato proprio un centro intellettuale. E poi dal 47 è diventato il Teatro Piccolo di Milano.
Oh, io devo interrompere un attimo.
Sì, scusate, sto divagando troppo,
Stefania,
mi
spiace. Perché è molto secchia, una che studia troppo. E Andrea, io ti devo chiedere, insomma, no, in Italia noi siamo affezionati ai nostri, tanto che non lo chiamiamo Da Vinci, lo chiamiamo Leonardo, li chiamiamo per nome. Andrea, quale, insomma, Andrea è un uomo di mondo, io so che ha girato tanto e ha viaggiato molto più di me, sicuramente, insomma, io sono un piccolo viaggiatore europeo, mentre so. Andrea, qual è l'opera di Leonardo, che non per forza deve essere pittorica, può essere anche, qual è l'opera di Leonardo o l'intuizione di Leonardo che più, diciamo, ti ha colpito?
No, sicuramente l'uomo di Vetruvio è la
devo
cosa
dire
più geniale,
che
più...
è una bellissima, scusatemi, una bellissima riproduzione dell'uomo di Vetruvio da me. La prossima volta la porto, perché non è troppo grande, ma è bellissima. L'ho comprata a Firenze. È una bellezza e la devo portare. Lo volevo dire prima quando ne avete parlato, e condivido anche quest'opera.
Sì, la più geniale, tutta è geniale, condiviso, Leonardo, però l'uomo di Vetruvio ancora non sappiamo esattamente, credo, cosa voleva, cosa... tu ne sai sicuramente
no,
più di
no,
noi.
Io insomma, allora, su molte opere di Leonardo, anche perché lui lo faceva un poco anche volontariamente, cioè lui non lasciava troppe informazioni. Io di una cosa sono contento, che l'uomo di Vitruvio, che doveva andare al Louvre, il TAR del Veneto ha bloccato per il momento l'espatrio, perché ha detto un attimino, insomma, si tratta di un foglio che ricordiamo è a Venezia, se qualcuno volesse vedere il suo l'originale deve andare a Venezia, quindi c'era uno scambio, anche perché l'anno prossimo parleremo di Raffaello.
Perché l'anno prossimo è il cinquecentenario della morte di Raffaello.
Sì, in meno di un anno l'Italia perde praticamente Raffaello, e prima Leonardo e poi Raffaello.
Però Raffaello era molto molto più giovane, vero? È morto proprio in tenera età, vero?
Sì, Raffaello è morto perché per i suoi eccessi viziosi sessuali. Non scherzo.
Invece Michelangelo sì che è arrivato fino a tarda età, vero?
Sì, Michelangelo arriva fino a 90 anni.
Figurati.
Beh, Leonardo 67-68.
Che per l'epoca non era già male.
Mentre
Raffaello poco più che trentenne, no?
Raffaello aveva 37 anni, sì.
Peccato, perché...
Peccato, sì.
Beh, parliamo di sesso, parliamo di amore, se volete, era un po' d'amore. Vi pare di ascoltare un po' Shel Shapiro? E lo voglio condividere con voi. Una bellissima versione di una canzone che conosciamo bene, di Mia Martini, Quante volte. Parliamo di amore, di questi amori che, beh, dell'ambiguità dell'amore anche qualche volta, di come si sente l'amore. E ascoltiamo Shel Shapiro con tutti voi.
Cos'è successo, dolce amica? Ti sei un poco innamorata. Avrai pensato che ero solo, insieme a lei non stavo più. Cos'è successo, amica mia? Un po' di colpa ne ho anch'io. L'ambiguità mette radice, dove il pensiero morire. E quante volte la lascerei, sai quante volte di nuovo io la inventerei. Io porto i segni del suo dolore, lei respira seguendo il ritmo del mio cuore, della ruota del mio destino, lei sale e scende. Per ogni volta è un po' più grande. Avrei rubato la dolcezza per designarla sul suo viso. Avrei voluto riposarmi solo un momento accanto a te. Quante volte la lascerei, sai quante volte di nuovo io la inventerei. Io porto i segni del suo dolore e lei respira.
Beh, io mi sento qui, è l'autunno, ma per me è la primavera. L'Italia, l'amore è sempre nel cuore, la passione degli uomini, degli artisti. Di questo paese che ci rende il cuore più caldo e anche l'anima anche sempre più piena di sensazioni. Il mondo non sarebbe lo stesso senza l'Italia, senza Leonardo oggi. E riprendiamo, credo che anche Stefania aveva qualcos'altro
no,
da
che
dire.
Volevo un po' approfittare, visto che avevo qua Valeriano, volevo un po'
dimmi.
Approfittare, perché tu mi dici che io sono secchiona, allora ho letto, però volevo che mi spiegassi un po' una cosa,
sì.
Perché di quello che ho letto, no, alcuni critici d'arte parlano in particolare
non mi dire
modo,
Vittorio Sgarbi
no, perché non faccio nessun nome, no, nessuno, io ho letto così, mi sono informata, e una cosa che parlano tanto,
sì,
di questo libro è il moto del corpo, no, perché praticamente
sì,
di questo quadro della dama, dell'Ermellini, Cecilia, fanno un po' vedere che il busto va in una direzione, tipo verso a sinistra, e invece la testa gira, ruota un pochino verso destra. E tra l'altro l'Ermellino e la dama stanno guardando un po' nella stessa direzione. Ragazzi, se avete un telefonino in mano, qualcosa, cioè cercate di avere la figura sotto gli occhi, perché è molto bella e capirete di più quello che stiamo dicendo.
Però cosa rappresenta l'Ermellino, Stefania?
Allora, senti,
quando faccio io prima una domanda.
Allora, l'Ermellino, allora io ti posso dare un sacco di
è
versione.
Un Ermellino innanzitutto?
Allora, no, non è un Ermellino, non mi prendi in castagna. Allora, molti critici dicono che in realtà è un furetto e spiegano anche un po' il motivo perché sia il furetto.
Beh, adesso sembra un furetto veramente, sì.
Un po' per le dimensioni, perché un Ermellino è più piccolo
ancora?
E quello è più grande.
Okay.
E poi anche parlavano perché l'Ermellino è un animale molto selvatico, che non è difficile,
esatto,
preferire, e poi probabilmente non sarebbe stato lì neanche quieto. Mentre il furetto si può anche addomesticare come se fosse un gattino, per cui era anche più facile da ritrarlo. E tra l'altro nelle campagne lombarde i tenti ce n'erano molto. Che foto mi dai? Hai visto che sono
10.
Preparata?
Io rispondo alla domanda che mi ha fatto
sul
Stefania.
Moto, che mi piace questo.
Sul moto, sul movimento, e sono... Sì, praticamente se noi facciamo insomma un passo indietro, Leonardo, diciamo, perché ecco cosa differenzia un genio da un grande artista, però Leonardo evidentemente è un genio. Leonardo praticamente mette i suoi ritratti, a partire proprio dalla Dama dell'Ermellino, che è precedente, anteriore alla Gioconda, mette questo corpo a tre quarti. Il corpo a tre quarti logicamente dà più dinamismo, e Leonardo è quello che dà personalità ai ritratti. Cioè, nel senso, i ritratti, facciamo un esempio, i ritratti di prima, quelli che possono essere di Ghirlandaio o anche di Botticelli, quelli di Botticelli diciamo ce li abbiamo più nella testa, sono bellissimi ma sono quasi inespressivi.
Più statici.
Sì, sono più statici, ma proprio inespressivi è la parola giusta, cioè l'aggettivo. Mentre lui dà proprio personalità, dà carattere, dà anima. È importante il Leonardo, sono a parte la postura, no? Questo tre quarti, ma anche quel sorriso appena accennato, sì, per esempio della Gioconda, che ci trasmettono un'anima, cioè un'emozione, ci trasmettono qualcosa. Diciamo, questo è il cambiamento, che non sono, ora noi li vediamo così come cambiamenti piccoli, ma all'epoca vi posso assicurare che sono dei cambiamenti molto molto importanti. Tra l'altro, a livello proprio facciale, lo sfumato di Leonardo dà questa possibilità. Molti critici, e io sono d'accordo con loro, parlano di una pittura, di ritratti di Leonardo, sono dei ritratti in movimento.
Ok, stiamo quasi per finire, abbiamo appena tre minuti. Io soltanto volevo dire...
Un minuto a Stefania, un minuto ad Andrea, 50 secondi a me e 10 a Pierre.
Beh, 10, ne prendo 15. Okay. 15.
Sì, da,
velocissimo, sveltissimo, vai. Soltanto volevo dire che sono stato al castello di Amboise, dove... partito, ci ha lasciato, veramente bellissimo. Sono stato anche a Chenonceau, perché lui ha lavorato per il re della Francia, François Premier, Francesco I, che ha rapito gli artisti italiani, la Spagna, ha preso l'Italia.
E io lo dico con la S maiuscola.
Beep. Io faccio i beep.
No, io invece lo dico, perché noi italiani non possiamo rivendicare la Gioconda, no? La Gioconda è, purtroppo, lo dico a malincuore, però è giusto...
Perché l'hanno comprata,
perché
è
l'hanno
stata
comprata.
Venduta.
Però io le ossa di Leonardo le rivorrei a Firenze.
Ok, lo diciamo qui, alla radio OMH, in versione originale.
Versione ufficiale, rivogliamo le ossa di Leonardo.
Ok, e soltanto volevo dire che anche ho saputo, quando sono stato, non so, che lui aveva inventato quella scala a chiocciola anche.
Sì.
È una cosa veramente,
una
ma che sono due scale che girano tra di loro, che è una cosa incredibile, non si aveva fatto mai. E veramente, se andate a Chenonceau, mi raccomando anche di salire su quelle scale. Io ho già preso il mio tempo, e a voi.
No, tu l'hai ampiamente superato. E Andrea, tu sei un esperto in orologi. E Leonardo, insomma, è stato un ingegnere, tutto. Probabilmente misurava il tempo o non lo misurava?
Sicuramente lo misurava.
Ho capito. Stefania, l'ultima curiosità che ci vuoi dire?
No, io voglio farti una domanda.
Un'altra domanda.
Senti, quando dicono che questo principe polacco ha comprato la Dama dell'Ermellino nel fine 1700 in Italia, però non dicono da chi l'ha comprato. Cioè, l'ha comprato in Italia a fine Settecento, ed è per quello che è arrivato in Croazia. Ma perché non si sa da chi l'ha comprato? Cioè, non si sa dove è stato questo quadro per diversi secoli. Tra l'altro, quello che mi ha stupito è che in realtà hanno proprio definito il quadro a fine Ottocento. Cioè, fino a fine Ottocento in realtà non sapevano che fosse veramente di Leonardo, giusto?
No, molti quadri di Leonardo, ma tuttora ci sono dei quadri che... hanno un'attribuzione incerta, però questo è sicuramente
sì, anche perché hanno proprio trovato le sue orme digitali nel sì, quadro, sì, perché sì, adesso sì, fanno cose incredibili, raggi X e di tutto.
Va bene, alla prossima concluderemo con qualcosa. Ricordatevi Leonardo da Vinci e le tre grazie.
Alla prossima.
Arrivederci, ciao. A presto.
Ciao, ciao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.